Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi vogliamo parlare della lipoproteina A piccola. Non facciamoci trarre in inganno, perché descritta così sembra qualche cosa di carino. In realtà, amiche e amici miei, questa lipoproteina è associata a un maggior rischio di eventi cardiovascolari. Allora cerchiamo di capire che cos'è e perché può essere nemica della salute del nostro cuore, e abbiamo l'opportunità straordinaria di farlo con il professor Alberto Corsini, ordinario di farmacologia all'Università degli Studi di Milano. Professore, grazie.
Grazie a lei, dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, sono un po' emozionata, si chiama la dottoressa, un professor che mi chiama dottoressa, ma allora io sono comunque la Nico, sempre. Senta, professore, ma questa lipoproteina A piccola, che si aggiunge agli altri fattori di rischio che tutti noi conosciamo, magari poi buttiamo lì, li ripetiamo così, no, che cosa fa? Perché è considerata un rischio, un potenziale rischio? Da dove spunta fuori?
Ma la lipoproteina A piccola, diciamo, è stata scoperta, pensate, negli anni 1963. Quindi è una proteina, è una lipoproteina vecchia sotto certi aspetti.
Insomma, non è che quelli nati nel 63 sono vecchi,
Però è stata scoperta. Forse è più giusto dire, è stata scoperta. Qual è il punto? Dalla sua scoperta negli anni 90, diciamo, quando si è un po' caratterizzata, sono nati tutta una serie di osservazioni, diciamo, sul territorio, chiamiamole epidemiologiche, che evidenziavano come, a parità di altri fattori di rischio, vedi colesterolo, LDL, alti livelli trigliceridi, paziente magari diabetico, iperteso, quindi fumatore, quindi con tutte le altre condizioni, diciamo, bilanciate, l'individuo con alti livelli di LPA piccola aveva un maggior rischio di eventi cardiovascolari, di problemi valvolari aortici, quindi una serie di problemi cardio-cerebrovascolari che chiaramente evidenziavano un ruolo importante di questa lipoproteina, con una premessa curiosissima: qual è il ruolo fisiologico?
Esatto.
Non abbiamo ancora, pensate, dopo tanti anni, ben capito qual è la ragione. Ci sono delle evidenze, ma molto modeste, che favorisce la generazione del tessuto, favorisce la cicatrizzazione, quindi qualche dato, ma pochissima roba, pochissime evidenze. E questo ci lascia sempre un po', perché chiaramente non lo sappiamo noi, sicuramente ha un suo ruolo. È presente in alcune specie animali, non in tutte, e questo anche questo è interessante come osservazione. Insomma.
Però la state studiando.
Però ovviamente nel paziente, nell'uomo, si è visto molto bene che alti livelli di lipoproteina piccola si associano a un aumentato rischio di infarti, di ischemie cerebrali, di problemi di stenosi valvolari, che a alti livelli tende più facilmente ad andare incontro al rischio di interventi di emodinamica, di occlusione delle coronarie, quindi rivascolarizzazioni. E quindi è chiaro che è qualcosa che da sempre viene identificato come un valore aggiunto. Ovviamente viene messa in posizione al momento secondaria, cioè in primis è importante ridurre il colesterolo LDL, dove abbiamo tante evidenze. Abbiamo evidenze anche sugli altri fattori, però a contestualizzare l'importanza di questa lipoproteina c'è tutta la componente genetica, perché pazienti, individui con alti livelli dalla nascita sono associati a un aumentato rischio. Allora non è soltanto il dato epidemiologico, ma il dato epidemiologico corroborato dalle evidenze del meccanismo con cui ti porta a indurre a insultare l'insulto all'endotelio piuttosto che al macrofago, alla parete arteriosa, e la componente genetica contestualizzano come un fattore importante per un intervento farmacologico nel tentativo di ridurla.
Certo.
Quindi questo è un unmet need, chiamato, come dicono in inglese, è una richiesta di intervento ormai consolidata da tantissimi
anni. Ma anche da sola fa danni o solo se associata agli altri fattori di rischio? Perché il colesterolo già da solo, già di per sé fa danni, giusto?
Certo.
Ecco, e la lipoproteina piccola, basta un livello elevato di lipoproteina piccola per mettere il nostro cuore in difficoltà?
Beh, questo è un discorso complesso.
Sì.
Sicuramente il colesterolo LDL è, diciamo, 2-3 volte più fattore di rischio rispetto alla LPA piccola. Quindi sicuramente prima va controllato il colesterolo. Ma se tu hai un colesterolo basso, normale, chiamiamolo, normale, mai alti livelli di LPA piccola, sei soggetto a rischio molto più alto. Per cui sicuramente è un parametro da misurare. È un parametro da misurare almeno una volta nella vita.
almeno una volta nella vita. Sì. Secondo lei, se ci sono dei dati, non so, rientra negli esami che un cardiologo o un medico di famiglia può prescrivere, anche se una volta nella vita, alla persona che presenta fattori di rischio cardiovascolari?
Allora, qui è un argomento molto importante. Mm. Molto importante perché ovviamente la risposta può essere sicuramente nel paziente ad alto rischio.
Sì.
Perché il paziente ad alto rischio, proprio per una serie di fattori, stiamo parlando di colesterolo, di ipertensione, diabete, allora valuti anche l'LPA piccola.
Mm. Oppure chi ha già avuto un evento cardiovascolare.
Ha avuto un evento cardiovascolare, questo chiaramente
va da sé.
Però è anche vero che se io non sono un soggetto a basso rischio, perché ho il colesterolo normale, non sono diabetico, non sono ipertensivo, magari questa aggiunta di LPA piccola è più informativa.
Mm.
Per cui la risposta è meglio misurarla nel paziente ad alto rischio o a basso rischio? Io credo che sia trasversale.
Sì.
Perché anche nei pazienti a basso rischio, ma per quei fattori che conosciamo.
Certo.
O che abbiamo, come dire, individuato. Quindi spazio per una misurazione dell'LPA piccola credo che sia un aspetto trasversale, quindi questo è importante. Ovvio che non possiamo farlo a tutti.
Tutti.
E contemporaneamente ci sono due aspetti credo che siano rilevanti. Sì. Quando parliamo di questa lipoproteina, viene il 90% dei suoi livelli è guidato dalla parte genetica.
Mm.
Per cui tu nasci con un certo livello e questo livello noi lo continuiamo tutta la vita, quindi non cambia.
Sì.
Questo colesterolo nel primo anno di vita è molto basso, poi tende a crescere per una serie di motivi ambientali, alimentari, eccetera. L'LPA piccola è costante tutta la vita perché è guidata dal tuo DNA, dalla parte genetica. Ecco perché dicevo è importante misurarlo una volta nella vita, perché tanto tu hai questo valore costante. Sì, ti può cambiare un pochino sulle abitudini alimentari,
sì,
le terapie ormonali, ma poco. Quindi questo è un marcatore importante. Abbiamo dei metodi per misurarla.
Ecco, per dosarla è un esame del sangue?
È un esame del sangue,
quindi
sì.
Quindi si può
facilmente fare un prelievo e misurare. Questo non è un problema, diciamo, da un punto di vista della misurazione semplice. Ovviamente c'è tutto un percorso di costi a chi farla e che vantaggi possiamo averne, perché è vero, è una stima del rischio, perfetto. Mm. Però va contestualizzato questo stima del rischio, perché anche nei cosiddetti algoritmi, questo termine stranissimo, che dice che fattori hai, in base a quello ti vieni indicato come un paziente a rischio medio, alto, e quindi anche l'intervento è diverso. Però uno dice sì, io misuro l'LPA piccola, ce l'ho alta, bene.
Cosa faccio?
Perché il problema è quello lì.
Sì.
Il problema è quello lì. Finché non abbiamo una risposta per aiutare il paziente che ha alti livelli, è un misurare per rendere il paziente più spaventato, ma poi alla fine non gli fa niente.
Che poi anche lo stress è nemico del cuore.
Certo, invece di ottimizzare l'intervento lo peggiori. Fortunatamente negli ultimi anni stanno arrivando tutto un armamentario terapeutico importante. Il fatto che sia un fattore di rischio secondario per alcuni aspetti, cioè viene aggiunto al colesterolo LDL, vuol dire che devo ridurlo tanto per avere un valore importante. Cioè devo ridurre un 100 mg, chiamiamo, 100 microgrammi, mentre l'LDL mi basta di ridurla un 20% per avere già un beneficio. In questo caso devo essere molto più intensivo. E fino a poco tempo fa non c'erano i mezzi. Ecco che allora da sempre si sapeva il problema dell'LPA piccola, il problema genetico, il problema tutto quello che abbiamo già raccontato, ma non c'erano mezzi di intervento. Oggi abbiamo tanti farmaci in sviluppo, in fase 1, fase 2, fase 3. I primi studi sull'efficacia nel ridurre gli eventi cardiovascolari, pensate, arrivano l'anno prossimo. Nel 2025 abbiamo già i primi dati di come ridurre questa LPA piccola si associ potenzialmente a un rischio di eventi cardiovascolari. Ce lo aspettiamo perché lei ha tutti i connotati per essere un fattore di rischio da ridurre. Questi nuovi farmaci sono diversi, possono essere somministrati, quelli più vicini sono somministrati per via sottocutanea, una volta al mese, alcuni che si parlano una volta ogni 6 mesi, fino a una volta all'anno, sono in sviluppo e riducono questa proteina dell'80-90%. Non abbiamo mezzi terapeutici a disposizione oggi per ridurre questi livelli dell'LPA piccola. In queste condizioni sicuramente ci si deve attendere, ma le premesse sono fortissime, una riduzione degli eventi. Abbiamo poi anche i farmaci, sviluppo un pochino più indietro per via orale. Quindi l'armamentario terapeutico veramente è ampio, vasto, che prevede tutta una serie di strategie, vuoi orali, vuoi per via parenterale, che vanno sicuramente a aiutare il paziente.
Quindi la lipoproteina a piccola è circondata praticamente,
bravissima,
è quasi all'angolo.
Penso che sia una bellissima definizione, sì. Sono d'accordo con lei, perché ovviamente avendo questo meccanismo a tenaglia ci permette effettivamente di avere una risposta.
Grazie al professor Corsini per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, seguito, continuate a farlo. C'è Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo dopo il GR delle 12, come sapete, sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ci sono le nostre video interviste, sul sito della radio, sul sito del Sole, che dire, non perdiamoci di vista e di orecchio. Buona giornata.